Buonasera a tutti, sono un insegnante di lettere presso l'Istituto Comprensivo di Govone, la scuola media di Priocca, e da 10 anni collaboro con la Biblioteca Astense. Sono l'ideatrice e la collaboratrice di un gruppo di insegnanti che si occupano di divulgare la lettura tra i ragazzi. Sono l'ideatrice del premio Asti d'Appello Junior che lunedì vedrà la nomina del sesto vincitore. In che cosa consiste il premio d'appello? Il premio d'appello è ritornato in auge nel 2009 grazie a Paolo Conte e si propone di dare una seconda possibilità agli autori che sono arrivati al secondo e al terzo posto nei premi nazionali. Come gruppo di raccordo tra scuola e biblioteca abbiamo deciso di organizzare un premio anche per i ragazzi e lo scorso anno nella terna dei libri che sono stati proposti alle scuole abbiamo scelto uno dei libri della casa editrice Uovo Nero, in particolare Henke Zipser e le cascate del Niagara. È stata una piacevole sorpresa perché ai ragazzi è piaciuto parecchio. Su 300 alunni che hanno votato, 250 preferenze sono andate a questo libro. Che cosa produce, che cosa pubblica Uovo Nero? Sono libri ad alta leggibilità. Personalmente la mia classe che l'anno scorso ha letto questi testi è stata veramente entusiasta e vi leggo alcune delle brevi recensioni che i ragazzi hanno voluto stilare. Consiglierei questo libro perché è raccontato talmente bene che leggendolo mi è sembrato di essere all'interno della storia. Simone: mi è piaciuto tutto, ogni singola pagina di questo libro è magica perché attira l'attenzione e poi non riesci a staccarti dal leggerlo anche se lo vorresti. Andrea: lo consiglierei perché è stato significativo e mi ha insegnato molto. Nessuno nasce senza intelligenza, tutti hanno un talento da sfruttare. Valeria: è un bellissimo libro che non credo dovrebbero leggere solo i ragazzi, ma tutti, per la storia di questo ragazzo, Hank, e la spiegazione che un DSA non è stupido o malato, ma va aiutato con gli strumenti adatti. Lo consiglierei perché questo libro è molto divertente e fantasioso, le frasi sono scorrevoli, con dei caratteri grandi. Lo consiglierei anche perché ti insegna che se non riesci a fare una cosa in un modo, a farla in un altro. Claudio: lo consiglierei perché è divertente, molto originale, scorrevole, perché l'autore non ha perso tempo con lunghe descrizioni. Oltre a divertirci, questo libro ci fa anche riflettere sull'amicizia e su un problema di molti ragazzi, la dislessia. Lascio la parola a Sante Bandirali.
Io sto in piedi, quindi... Buongiorno, io proprio come voce ho una dotazione naturale bassissima, quindi mi sono giunto a farmi sentire, di fatto non mi piace, ma non mi sentite di sicuro. Innanzitutto grazie per avermi invitato qui a parlare dei nostri libri e grazie anche per questa bellissima introduzione, perché già dice molto di quello che Uovo Nero fa e che a quanto pare lo fa anche con un certo successo, un esperimento che per il Asti d'Appello dell'anno scorso, Asti d'Appello Junior, hanno avuto i libri della collana Abbece Danze, che è una delle collane di Uovo Nero. Io tra l'altro trovo geniale questa cosa di far concorrere i secondi e i terzi facendo votare i ragazzi, quindi non più lasciando la scelta alle giurie e agli esperti, ma facendo parlare quelli che effettivamente sono i destinatari di questi libri. Quindi devono piacere a loro, è giusto che siano loro a dire la loro, che mi piace o non mi piace. Tra l'altro su un altro nostro libro che quest'anno era finalista al Premio Strega hanno detto non mi piace, quindi giustissimo, infatti il Premio Strega non l'abbiamo vinto, mentre il Premio Asti d'Appello sì. Io oggi vi racconto in breve, perché in lungo non si può, in quanto comunque Uovo Nero ha una storia breve, è nata nel 2010, però vi racconto in breve quello che facciamo e come cerchiamo di farlo, attraverso dapprima un inquadramento delle collane, perché all'interno della casa editrice le collane sono una cosa importante, cioè sono dei contenitori dentro i quali andiamo a mettere le cose giuste, in modo che che poi possano servire quello per cui sono state pensate. Uovo Nero è nata già con questa articolazione e vi racconto così brevemente un po' la storia di come è nata, perché costituire una casa editrice a molti può sembrare un'idea strana, difficile, complicata. Io devo dire che all'inizio, quando mi fu proposto, quindi l'idea non è mia, ma è di Enza, che è una di noi tre, siamo i tre dentro Uovo Nero, Enza, Lorenza e io che sono sante e spesso vengo soprannominato Santa Pazienza per rimanere con le altre due, anche perché insomma in un trio dover sopportare due donne, non ho detto sopportare, non state registrando, comunque in un trio con altre due donne è molto, per l'unico maschietto è complicato, fortunatamente una delle due, cioè Enza, è mia moglie, quindi già lì c'è anche un altro tipo di rapporto. E Enza lavora nel campo dell'autismo da tantissimo tempo, perché è una psicologa e pedagogista clinica che è responsabile di un polo di neuropsichiatria a Crema, che è la nostra città, che oggi conta circa 200 ragazzi, segue circa 200 ragazzi con disturbi dello spettro autistico provenienti un po' da tutto il circondario, ma anche un po' da tutta la Lombardia. Enza, come tante persone che lavorano con bambini con questo tipo di disturbi, utilizza la comunicazione aumentativa alternativa. Poi approfondiamo un po' questo discorso che forse già conoscete, forse avete già sentito nominare, ma così vi faccio vedere esattamente di che cosa si tratta. E a un certo punto ho detto, sì, io faccio queste cose, cioè prendo questi libri già pubblicati e li trasformo in modo da renderli adatti a essere letti anche da bambini che hanno difficoltà di lettura. Ma li trasformo come? Facendo delle fotocopie, incollando, plastificando le cose, legando con la spirale. E quindi alla fine non faccio un libro vero, faccio un materiale che serve allo scopo, ma perde una cosa che è abbastanza importante, cioè perde la sua bellezza, perde la qualità dei materiali, delle immagini, delle illustrazioni. E quindi Enza a un certo punto ha detto, io voglio fare dei libri veri, in modo che i miei bambini, li chiamo così, i miei bambini possono andare in libreria e come gli altri scegliere un libro che piace a loro e che riescono a leggere. Questo lo disse circa una decina d'anni fa, io le dissi, vabbè, l'idea è bella, però poi bisogna metterla in pratica e quindi bisogna costituire una casa editrice e questo non è semplicissimo. Poi abbiamo incontrato Lorenza, che io conoscevo già perché frequentavamo insieme un corso di scrittura. Le avevo parlato di questa idea, Lorenza ha detto ma è interessante, ci si può provare. Nel 2008 è uscito un bando della provincia di Milano per le imprese innovative, a cui partecipavano 800 concorrenti. Noi non fummo finanziati da questo bando, ma ci collocammo appena sotto, alla fine finanziarono 60 imprese, noi avevamo 62esimi. E questo però era bastato a farci stendere il progetto. E allora una volta che ci avevamo lavorato tanto, il progetto c'era, abbiamo deciso di non buttarlo via, però dovevamo prima imparare a fare gli editori, perché appunto ci sono un sacco di cose che bisogna sapere tra l'idea di pubblichiamo questo libro e come lo facciamo arrivare in libreria. Anche perché molto spesso quando si parla di editori non si ha ben chiaro che cosa faccia l'editore. Scusate. C'è un famoso aneddoto di Valentino Bompiani che una sera a una festa conosce una signora, la padrona di casa, e gli chiede che mestiere fa e lui risponde faccio l'editore. La signora dice cioè scrive i libri. No, i libri li scrive lo scrittore. Cioè stampa i libri, no, il libro di stampa il tipografo. Vende i libri. No, i libri li vende il libraio. E quindi loro rispose che cosa fa? E Bompiani rispose tutto il resto. perché c'è un tutto il resto che è tantissimo, è scegliere che cosa pubblicare, che è un'operazione già molto delicata, scegliere come pubblicarlo e poi fare in modo che una volta scelto il libro, una volta data una forma al libro, fare in modo che questo libro venga conosciuto, arrivi dal libraio e si spera dal libraio esca anche dal lato giusto e non dal lato sbagliato, cioè non sia un reso che poi ritorna indietro all'editore, ma venga acquistato poi dai lettori e soprattutto venga letto. E allora siamo andati ci siamo iscritti a un master di editoria, che è quello che oggi si chiama Scuola del Libro, che ai tempi era il master di editoria della Minimum Fax, la casa editrice, un piccolo editore di Roma che apprezzavamo molto, quindi siamo andati a imparare fra gli editori da un editore che ci piaceva tanto. E abbiamo imparato parecchio, poi chiaramente ci siamo buttati a farlo e risentare ancora molto di più, perché la pratica è un'altra cosa. E già nel progetto che avevamo steso c'erano tutte queste collane. Tutte collane che rispondono a due linee principali, cioè da un lato la considerazione che leggere è un diritto di tutti. Leggere è una cosa importante perché noi apprendiamo e entriamo in contatto con tantissime cose attraverso la lettura. La lettura non è soltanto quella dei libri, tra l'altro, è anche la lettura di un contratto per capire che cosa ci impegniamo a fare nel momento in cui lo firmiamo. È la lettura di istruzioni che ci insegnano a fare una certa cosa. Quindi imparare a leggere è importante. In più, leggere i libri, leggere i romanzi, leggere i saggi ci fa diventare più grandi, ci dà più libertà, ci fa pensare, ci attiva la mente. Pensare che ci sono delle persone, dei bambini, che hanno difficoltà a leggere è quello che ci ha spinto poi a lanciarci nella sfida di fare qualche cosa pensando a loro, quindi pensando di estendere il diritto al maggior numero, il diritto della lettura al maggior numero possibile di bambini. Poi c'è un altro fatto però, perché un conto è fare dei libri che aiutino tutti a leggere e va bene, quindi includiamo nella lettura i bambini che hanno difficoltà di lettura, però dall'altra c'è questi bambini con difficoltà di lettura vivono in un mondo, vivono nel nostro mondo, che spesso non sa che cos'hanno, non li capisce, non ha idea di che cosa possa significare avere difficoltà di lettura, essere dislessici per esempio, e quante frustrazioni possa dare una difficoltà come questa, quante difficoltà in tantissimi ambiti della vita quotidiana. E allora abbiamo pensato che anche far conoscere agli altri, cioè a tutti quanti, ai compagni di classe, far capire meglio ai genitori, agli insegnanti, agli amici, che cosa vuol dire avere una difficoltà di lettura, comunque avere un cervello che funziona in un modo diverso, fosse una cosa importante. Quindi l'altro principio base è diffondiamo la cultura della diversità, perché la diversità va conosciuta, perché come tutte le cose, quando la conosciamo, la temiamo meno. La diffidenza che ci ispira a qualcosa che non conosciamo, la paura o lo spavento, crea tantissimi orrori, crea e ha creato nella storia tantissimi orrori. Cerchiamo di cancellare questa ignoranza, nel senso proprio di ignorare che cosa significa, e di far conoscere attraverso i libri, ma di farlo conoscere in un modo interessante, quindi non con libri noiosi che spiegano, ma con libri divertenti, come nel caso di Jan Zitzer, che mostrano che cosa vuol dire, cioè ci raccontano una storia, una bella storia, con la quale ci medesimiamo, ridiamo, ci appassioniamo, ma in più conosciamo dei personaggi che sono diversi, che hanno una diversa modalità di funzionamento del cervello. Ecco, tutto l'uovo nero si articola su questi due filoni e a volte più su uno, a volte più sull'altro, a volte su entrambi simultaneamente. Il diritto alla lettura di tutti lo facciamo con tre collane, che sono la collana dei pesci parlanti, la collana del libro di Camilla e la collana pesce danze. Poi ve le racconto una a una. La diffusione della cultura della diversità la facciamo con altre tre collane, però una è in comune, infatti sta dentro l'intersezione dei due insiemi. La collana Geodi, la collana I Raggi e di nuovo la collana Becedanze, quindi, che fa una cosa e l'altra, vi racconto bene come. Ecco, queste sono le nostre cinque, poi ce n'è una sesta che vediamo in conclusione, però la sesta non sono libri ma sono giochi, ne parliamo dopo. Per quanto riguarda i libri, queste sono le nostre cinque collane. Partiamo da quella che è stata la prima, in ordine cronologico, a essere nata e a essere studiata in un modo particolare. Collana Pesci Parlanti. La collana Pesci Parlanti contiene, è fatta di fiabe tradizionali, quindi nell'ordine, insomma, Riccioli d'Oro e Tre Orsi, I Tre Porcellini, I Lupi e Sette Carretti, Cappuccetto Rosso, Giardino di Stagione Magico, Biancaneve, Caporonzolo, sono i sette titoli usciti fino adesso.
Se volete vi faccio girare un paio di copie, così nel frattempo vedete anche come sono fatte, se volete farlo di passare.
Questa è la collana che utilizza la comunicazione aumentativa alternativa. Quindi, due parole su questa comunicazione aumentativa alternativa. Bambini, parliamo dei bambini con autismo, tanto per parlare di loro. I bambini con autismo molto spesso hanno uno stile di pensiero che è di tipo visivo, cioè pensano per immagini. Non so se il nome Temple Grandin vi dice qualche cosa, se conoscete questa donna. È una donna americana che è una zoologa, è autistica, ed è l'autistica più famosa del mondo perché ha scritto diversi libri sul suo autismo. Lei progetta impianti di macellazione per gli animali, in quanto il suo autismo la mette in condizione di capire esattamente quello che provano e che sentono i bovini, per esempio, quando vanno per essere macellati, e le permette di far soffrire meno questi animali e in più di rendere tutto molto più efficiente. Ha progettato circa tre quarti degli impianti di macellazione del Nord America e lo fa in un modo molto singolare, cioè si siede alla scrivania e non fa assolutamente nulla. Uno, due, tre giorni, questo dopo aver analizzato la situazione, a un certo punto accende il computer, incomincia a disegnare e nel giro di un'ora ha fatto tutto. Cioè se l'ha disegnato completamente in mente, nella testa prima, tanto ha una capacità di pensiero visiva per l'immagine, non ha bisogno nemmeno di fare una bozza, mettere sul computer direttamente il progetto finito, dopo essersi elaborato in mente per un certo periodo di tempo. Ecco, un bambino con autismo ha molto spesso un'ottima capacità di elaborare immagini, di comprendere le immagini, e magari una pessima capacità di leggere un testo verbale. Quindi esistono dei sistemi pittografici, cioè dei sistemi di simboli, ogni simbolo equivale a una parola ma la traduce in senso grafico. Questi sistemi di simboli possono venire utilizzati anche per raccontare delle storie, come facciamo noi all'interno di questi libri. Però facciamo un passo indietro, tanto per dirvi come viene avvicinato un bambino alla lettura. Il primo passo di solito è il libro personalizzato. Quello che vedete è un bambino che si chiama Adriano, oggi Adriano è cresciuto, quindi penso che avesse 8-9 anni. Adriano è autistico, ha un autismo molto, molto severo, non parla neanche adesso, e da piccolo assolutamente non si avvicinava ai libri. Il primo modo per farlo avvicinare a fissare gli occhi su delle pagine con qualche cosa di scritto è stato fare i cosiddetti libri personalizzati. Qui la storia, immaginatelo come una specie di albo illustrato, la fotografia è l'immagine, l'illustrazione, e questo è il testo. Adriano, magia, vigilante. È una cosa che parla di lui, parla della sua vita, e quindi lo cattura perché si riconosce, dice, evidentemente pensa, stanno parlando di me, e quindi capisce che Adriano mangia il gelato attraverso questi simboli. Questi sono i simboli del sistema PCS, che significa Picture Communication Symbols, che sono gli stessi che utilizziamo in questa collana di libri.
Questo è un altro esempio. Adriana legge un libro e qui sta leggendo uno dei suoi libri personalizzati. Infatti il libro in realtà non si vede molto bene, ma c'è la sua foto e lui lo sta leggendo. Adriana nuota in piscina. Questo è, vuol dire cominciare a familiarizzare con i simboli che poi riconoscerà in altre cose. Adriana gioca con i cubi morbidi. Adriana va a fare un giro in bicicletta col papà. Il passo successivo è quello di andare a prendere dei libri invece già esistenti, libri che hanno un testo verbale normale, e creare una versione dove al testo normale viene affiancato il testo in simboli. Questo è un albo della pimpa, quindi si prende l'illustrazione della pimpa fotocopiata, viene fatta la scansione, poi viene stampata, e sotto ci sono i titoli. Pimpa chiaramente è ricavato direttamente dal personaggio, e poi fa la brava. Pimpa salta sopra il divano, eccetera. Vedete che questo è uno dei materiali di cui parlavo prima, cioè sono fotocopie dove si citate tenute insieme da anelli, altre volte sono legati con la spirale. Non si può, sicuramente se prendiamo l'albo della pimpa è un pochino più bello di questo, è meno comprensibile ma è un po' più bello. Ed ecco allora perché abbiamo pensato di fare dei veri libri, che sono questi che vedete. Dove arriviamo? Allora, per prima cosa lavoriamo sul testo, prendiamo la fiaba e lavoriamo sulla sintassi. Prima facciamo una semplificazione, riduciamo in 14 scene, perché 14 sono le illustrazioni del libro. Lavoriamo sulla sintassi della frase, la rendiamo molto lineare, molto semplice, più esempio. Soggetto, verbo, complemento, il soggetto sempre esplicitato. La frase resta sta su un'unica linea e si va sempre a capo col punto. Quindi ogni linea è un periodo. E anche qui alcuni di questi sono in anime e in anime vengono ricavati dall'illustrazione, mentre poi ci sono delle cose, questo può essere, in anni sono, e quindi sono tutti nomi, in anni sono sette, e così via. Quindi primo lavoro quello sul testo, poi lavoriamo sull'immagine con l'illustratore. Le illustrazioni non devono essere delle illustrazioni troppo complesse, non devono costringere a ragionare su che cosa c'è, devono essere a loro volta un supporto alla comunicazione, quindi alla comprensione del testo scritto. E abbiamo in tutti i sette testi, abbiamo lavorato con quasi tutti, sono illustratori diversi, con stili diversi, che variano anche in base alla complessità del testo. Quelli più semplici hanno immagini molto più semplici, e man mano che il testo è più elaborato abbiamo associato illustrazioni più elaborate, comunque sempre cercando di renderle abbastanza complessi. E poi c'è, ultimo ma non da ultimo, il formato del libro, perché quando pensiamo a un libro, a me piace pensare il libro come a un organismo che cosa succede a un organismo se si ammala una parte dell'organismo? Che muore tutto l'organismo, non è che lo si può sostituire, non è come un meccanismo di un orologio dove si va a cambiare la rotellina, ci si ammala e la cosa non funziona più. Se questo libro non fosse facile da sfogliare e non fosse robusto e avesse una carta per esempio molto bianca che abbaglia, che dà dei riflessi, magari particolarmente lucida, che riflette, non sarebbe un libro ben riuscito, perché creerebbe comunque altri tipi di problemi alla lettura. E allora anche il formato che abbiamo brevettato con il nome di sfoglia facile è pensato per facilitare, cioè è un libro di cartone, con le pagine di cartone, perché deve essere facile da manipolare, deve essere robusto soprattutto. È destinato a bambini anche molto piccoli in alcuni casi, a volte magari molto goffi, quindi le pagine devono essere robuste. In più ha una sagomatura che permette di girare, di sfogliare facilmente le pagine man mano che si va avanti. Cioè ogni pagina, se partiamo dall'inizio, sporge un po' di più di quella sotto con un taglio fatto in questo modo. Quando uscì la collana, una delle prime recensioni disse, sembra, prendendo anche spunto dal nome della collana Pesci Parlanti, sembra di stare dentro la pancia di un pesce quando lo si tocca, perché al recensore veniva in mente la successione delle liste, e c'era quindi l'immagine, la sensazione molto confortevole e piacevole. E poi per toccare sono anche abbastanza piacevoli, anche la condizione tattile è piuttosto importante per questi libri. Quindi tutti questi ingredienti insieme determinano il tipo di libro e l'accessibilità, la facilità di accesso. Chi sono i destinatari di questi libri? Io finora ho parlato di bambini con difficoltà di lettura, con disturbi dello spettro autistico, per esempio. Ma così nascono, cioè la comunicazione orientativa alternativa nasce con finalità terapeutiche. In realtà i destinatari di questi libri sono i bambini che non sanno ancora leggere, e quindi i bambini di 3 anni, 2 anni addirittura in alcuni casi, 4 anni, che non sono lettori autonomi. Leggono magari con i genitori, leggono i silent book perché non hanno le parole, o leggono libri con pochissimo testo ma non leggono il testo, hanno imparato che cos'è. In questo caso invece, dopo qualche lettura accompagnata dall'adulto, con l'adulto che accompagna, fa il cosiddetto pointing, cioè mentre legge indica il simbolo, quindi fa nani sono 7, nani sono brutto, eccetera. Dopo un paio di letture, o 3 fatte con l'adulto, i ragazzi, i bambini cominciano a riconoscere non la parola ma il simbolo corrispondente e cominciano a diventare lettori autonomi. E questo li stimola tantissimo ad avvicinarsi al libro, a leggerli da soli e a voler imparare a leggere anche il testo che sta sopra per poter leggere altri libri. Quindi sono un ottimo strumento di avvicinamento alla lettura per i bambini. Quest'anno vi ho presentato la collana di cui vi parlo dopo alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, e tanto per farvi un esempio, in realtà sono tante le persone che ci dicono cose di questo tipo. Però al termine, alzata la mano per fare un intervento, una mamma che ha detto che aveva comprato l'anno scorso il Lupi 70 Preti di questa collana al nostro stand per il suo bambino di 4 anni, normalissimo, quindi, neurotipico, come si suol dire, cioè un bambino che non ha nessun tipo di disturbo. E il risultato è stato che, mentre prima il bambino diceva ogni sera mamma mi legge una storia, da quando è arrivato questo libro in casa la domanda è stata mamma, anzi non è stata una domanda, è stata mamma vieni che ti leggo una storia. Quindi il mettersi al posto del lettore, del narratore, da parte del bambino, quindi uno stimolo verso la lettura autonoma. Un altro tipo di bambini che utilizzano molto questi libri sono i bambini che non sono di madrelingua italiana, perché sono bambini stranieri arrivati da poco in Italia, si avvicinano alla lingua però già ne parlano un'altra, a volte magari sanno leggere un sistema di caratteri completamente diverso, che non è nemmeno l'alfabeto latino, e grazie a questi libri possono leggere già insieme ai compagni di classe la stessa storia, quindi condividerla, e poco dopo imparare anche a leggere il testo. Quindi quando si parla di inclusione attraverso i libri, significa fare dei libri che possono essere utilizzati sia da chi sa leggere benissimo, tanto da chi si legge benissimo, tanto da chi invece ha per qualunque ragione qualche difficoltà a leggere un testo scritto, e quindi poter condividere lo stesso libro. Noi diamo una particolare attenzione anche a non rendere questi libri complicati da leggere per chi sa leggere. Cioè il testo cerchiamo di tenerlo piuttosto chiaro in modo che chi sa leggerlo possa leggere tranquillamente anche senza ricorso ai simboli. Poi tra chi sa leggere c'è chi si diverte a coprire il testo e a capire che cosa c'è scritto nei simboli, però indipendentemente da questo non c'è un ostacolo anche nel leggere semplicemente il testo, e questo lo facciamo un po' in tutte le collane, perché altrimenti non ci sarebbe più l'inclusione, altrimenti faremmo dei libri speciali per i bambini speciali, ma creeremmo un ghetto dove rinchiuderli, un ghetto fatto di libri dove andare di nuovo a rinchiuderli, e non è questo quello che vogliamo, perché non ci sarebbe l'inclusione poi. Adesso vi faccio vedere due filmati di due lettori. Il primo si chiama Federico e vedrete come legge i simboli. Federico qui credo che abbia 8 anni all'epoca di questo video, è autistico in questo caso, però un autistico ad alto funzionamento, quindi parla, relaziona con i suoi problemi, è nella fase in cui sta già passando dalla lettura esclusiva dei simboli alla lettura del testo. Infatti ogni tanto lo vedete che si capisce che sta anche un po' leggendo la parola, negli altri invece assolutamente no. Federico è uno che quando ha imparato a scrivere, scriveva disegnando i simboli, senza scrivere le parole. I suoi primi quaderni sono pieni di simboli, PCS, e scriverà in quel modo lì.
Che occhi grandi che hai, il lupo dice,
ci fermiamo qui. Vedete come Adriano, che ripeto, ha un ritardo cognitivo molto forte, non parla, per lui restare in una relazione così lunga è una cosa molto, molto difficile, molto rara. Qui lo fa attraverso il libro, e mentre quando la psicologa legge abbiamo quasi l'impressione che Zerone non ci sia, in realtà poi, tranne quando vede l'immagine del lupo che brucia nel camino, che gli fa paura e cerca di chiuderla ancora prima che venga retta, di girare una pagina. Quando poi finisce la lettura, lui prende il libro e torna a cercarsi le situazioni dove il lupo soffia, perché si era creato il gioco di c'è il lupo che soffia e lei che soffia in faccia. Arriviamo comunque molto per percezioni, quindi attraverso il tatto, attraverso cose che non sono la parola, non sono il linguaggio. E quindi va a ricercare all'interno del libro quelle situazioni, leggendoselo, guardandoselo, ma anche più ricercando il contatto e la comunicazione. Quindi in realtà sono libri che sono adatti sia a livelli di compromissione delle facoltà cognitive così gravi come questo, sia in casi molto più normali, fino alla normalità totale. Ho usato una parola che non uso mai, che è normalità, perché adesso non finisco la cosa, però non mi piace parlare di normalità semplicemente perché penso che non esista, che ciascuno sia diverso, sia speciale in tanti sensi, e poi perché se ne è abusato e soltanto chi ha dei grossi problemi pensa che esistano i normali. Quindi chiudo la parentesi solo per dire che mi è sfuggito un termine che normalmente non uso. Allora, problemi di questa collana. Problemi sono che noi siamo pochi e ne abbiamo fatti pochi, e in più in questo momento particolare la situazione è problematicissima, perché dei 7 titoli 6 sono esauriti. Queste sono le ultime copie di 3 porcellini che vedete, e Biancaneri ci sono ancora almeno 200 copie nel magazzino, e sta per terminare anche questa, quindi dobbiamo ristampare. Quindi il problema è che stanno andando molto bene questi libri e in questo momento sono esauriti, ma è anche che sono pochi, perché se pensate che libri simboli pensati in questo modo, cioè pensati con i bambini come primi destinatari e non tanto libri singoli fatti per gli insegnanti e gli operatori, siamo praticamente gli unici a pubblicarli in questo momento. In ogni caso, se mettiamo tutti insieme i nostri e gli altri titoli, arriviamo in totale a penso una quindicina di titoli. E allora molti ci scrivono, ci chiamano, ci vengono a trovare gli stand nelle fiere per dirci fatene di più, ne servono di più. Le biblioteche stanno facendo questa operazione di prendere dei dati già pubblicati e di farlo con la traduzione come quella della Pinta che avete visto prima. Quindi creano una versione in simboli di altri di tanti editori, chiedendo il permesso all'editore, e poi li mettono lì, però questo è il problema, che non è il vero libro. Allora abbiamo pensato di dare un impulso ulteriore, e questa è la novità assoluta che abbiamo presentato a Bologna il mese scorso, che ripresentiamo al Salone di Torino la settimana prossima, domenica prossima, che abbiamo chiamato i libri di Camilla. Cosa fanno i libri di Camilla, di cui questo è il logo? Dato da cominciare, Camilla è una sigla, è un acronimo. Significa collana di alberi modificati inclusivi per letture liberamente accessibili. Perché volevamo che il significato fosse questo, ma volevamo anche che, sempre come dicevo prima, parlare ai bambini, e quindi creare un marchio, un logo da bambini è facile da ricordare da parte loro. Quindi i libri di Camilla sono libri di altri editori, che sono Babalibri, Warren Press, Coccole Books, Editi Girolangolo, Sarandraga, Lo Stampatello, Simnos, Toby Pittori, e poi anche nostri, che pubblicheremo noi nella versione in simboli. Li pubblicheremo esattamente come gli originali, però con l'unica eccezione che il testo non sarà
come nell'edizione originale, ma sarà in simboli. Quindi se il libro originale è, per esempio, come il primo titolo è 21x26 con la copertina cartonata e costa 11,50 €, anche nella nostra edizione avrà le stesse caratteristiche più i simboli. Tutto questo progetto lo facciamo in collaborazione con Auxilia, che dei simboli PCS e VLS, che è un altro sistema di simboli, è il distributore italiano ed è anche l'adattatore all'italiano, quindi quello che li ha tradotti e adattati alla cultura italiana. Il primo dei libri di Camilla, che uscirà a settembre, è un classico, un grande classico che forse conoscete, Chirabbia di Baba Libri. Chirabbia, qualcuno lo conosce? Racconta la storia di Roberto, che si arrabbia tantissimo e la sua rabbia diventa un mostro rosso che poi poco poco si ridimensiona e riesce ad essere controllato. L'edizione originale non ha il simbolino da sopra, ma soltanto il titolo che arrabbia, e non ha un archetto di libri di Camilla. Per il resto, queste sono le uniche differenze che troverete tra le due edizioni. In questo modo in un anno usciranno altri nove albi, uno per ciascuno di questi editori che partecipano con me al progetto, con il testo dei simboli, quindi vuol dire dare un certo impulso mettendo insieme un po' le risorse di alcuni editori indipendenti che, come ha detto qualcun altro, che non sono io, sono quelli un po' più vivaci nell'editoria italiana, perché i colossi in operazioni di questo tipo non si lanciano, siamo noi piccoli e appassionati editori che ci mettiamo a lavorare su queste cose. Passiamo dall'altra parte, lasciamo per ultima l'intersezione dei due insiemi. I Geodi, qui siamo nell'altro insieme, è quello in cui vogliamo raccontare la diversità. I Geodi è una collana di romanzi, albi illustrati e da pochissimo anche un graphic novel, cioè un romanzo a fumetti, che è l'ultimo titolo che abbiamo pubblicato, che è uscito il 15 aprile. I Geodi nascono con una... a volte ci vuole un po' di fortuna. È vero che i simili sono destinati ad incontrarsi, io lo penso sempre, però per incontrarsi proprio ci vuole un po' di fortuna. Il primo titolo di questa collana, Il mistero del Mandomani, è un romanzo che a noi ha portato una fortuna enorme, perché abbiamo vinto il premio Andersen come miglior libro oltre i 12 anni, nel 2012, proprio subito col nostro primo romanzo, perché è un romanzo bellissimo. Non lo dico, certo, sono il papà, in un certo senso, un parente molto prossimo del libro, ma non lo dico solo perché è il nostro. È un libro bellissimo che tuttora è utilizzato tantissimo come libro di lettura durante l'anno nelle scuole medie, viene dato come lettura estiva dagli insegnanti, e tuttora adesso è all'ottava edizione dal 2012, ha avuto un successo enorme. E siamo stati molto fortunati perché? Perché di solito quando escono libri così belli e così anche con buon potenziale di vendita, c'è già qualche altro editore che lo ha pubblicato, perché questo libro è uscito in Inghilterra nel 2006 e noi lo abbiamo pubblicato alla fine del 2011. Quindi sono passati 5 anni senza che nessun altro in Italia si fosse accorto di un libro bello come questo. Perché? Boh, perché non ci si accorge di tutto, a volte qualche cosa sfugge anche a quelli più esperti di noi. Però di fatto noi l'abbiamo trovato, abbiamo pensato subito che fosse il libro perfetto per iniziare una collana di narrativa. Perché è perfetto? Perché oltre che essere un bellissimo libro, come vi dicevo, è molto appassionante, vi dico in due parole di che cosa parla. Conoscete il Mandomani, la ruota panoramica sulle rive del Tamigi? Parla di tre ragazzi che vanno, o meglio, due ragazzi che sono fratello e sorella, Ted e Kat, che accompagnano il loro cugino, Salim,
a fare un giro sul mondo online. Quando arrivano lì c'è una coda lunghissima, c'è uno sconosciuto che dice che ha cambiato idea perché soffre di vertigini, gli regala un biglietto e loro decidono di far salire soltanto Salim, perché non c'è mai stato, perché non è di Londra e perché il giorno dopo partirà per l'America. Quindi così gli fanno un regalo e loro dicono: evitiamo di farci questa cosa, ti aspettiamo giù. Vedono Salim che sale, seguono da giù con gli occhi il giro della capsula, che dura mezz'ora, e quando la capsula arriva a terra si aprono le porte, escono tutti tranne Salim, che è misteriosamente scomparso. E qui inizia tutta un'indagine che da un lato la fa la polizia, ma dall'altro la fanno anche due fratelli, cercando di capire che cosa è successo. Il libro è molto appassionante, ma soprattutto uno di questi due fratelli, che è quello che racconta in prima persona la storia del libro, è autistico. Si chiama Ted, è un ragazzo di 12 anni con la sindrome di Asperger, che è una forma di autismo ad alto funzionamento, e leggendo il libro noi conosciamo, impariamo a conoscerlo molto bene, perché lui parla e pensa in prima persona, per cui entriamo nella sua testa e capiamo i meccanismi con i quali ragiona, quelli con cui affronta il mondo, sentiamo bene le cose che gli creano problemi, le difficoltà che lo spaventano, quelle cose sulle quali si deve fare una violenza enorme per riuscire a farle. E quando arriviamo alla fine ce lo sentiamo un po' amico Ted, e magari poi quando nella vita incontriamo qualcuno tipo Ted impariamo, cioè sappiamo già che, perché per esempio ha certi tipi di reazioni. E allora abbiamo detto: questo libro perfetto, infatti è andata bene. In più questo ci ha permesso di conoscere purtroppo non fisicamente, perché era già morta, l'autrice Sheryl Dowd è morta nel 2007, ha soli 47 anni per un tumore al seno, quindi noi non l'abbiamo mai conosciuta, però abbiamo conosciuto i suoi romanzi, che sono tutti dei capolavori, e di fronte ai capolavori non li puoi lasciare là dove sono, abbiamo deciso di tradurli tutti, per cui lei, questo non è suo, però è un altro romanzo che parla di un personaggio autistico, questo anche non è suo, mentre La bambina dimenticata dal tempo, Crystal della strada, Il riscatto di Don, che qui qualcuno conosce bene, e Le rose di Shelley sono tutti romanzi che ha scritto nella sua vita. Lei ha cominciato a scrivere abbastanza tardi, questa donna, era una donna molto coraggiosa, io ho parlato con suo editore inglese, che mi ha parlato tantissimo di lei, è una donna molto coraggiosa, molto piena di passione, di positività e di voglia di fare, che ha lavorato per tantissimi anni battendosi contro la censura agli scrittori in tutto il mondo, per un'associazione internazionale che si chiama PEN. E se conoscete Salman Rushdie, lei è stata quella che ha diretto il comitato di protezione di Salman Rushdie negli Stati Uniti negli anni della favola, negli anni 90. Poi tornate in Inghilterra, lei è inglese di origini irlandese, cioè di genitori irlandesi, è tornata in Inghilterra, ha creato la sezione locale del Pen Club e caso per caso ha cominciato a scrivere. Ha scritto 5 capolavori che, oltre ad aver vinto ogni genere di premio, restano nel nostro catalogo di titoli molto, molto molto apprezzati. Le rose di Shelley, che presenteremo giovedì nel Salone del Libro, è appena uscito ed è uscito il mese scorso. Io sono particolarmente affezionato a questi libri, non solo da editore ma anche da traduttore, perché tutta la nostra narrativa, a parte quel librino là che si ammifero in alto a destra perché l'originale è tedesco, io tedesco non lo so, tutta la nostra narrativa la traduco io, quindi ho un rapporto molto, molto diretto con tutti questi libri. Poi andiamo, questa è la serie degli albi illustrati. Gli albi illustrati non parlano in modo così diretto di personaggi diversi, di autismo, di dislessia, eccetera. Parlano di diversità in generale, non so, hanno anche diversi, per esempio, dove il titolo gioca, i diversi sono due parole staccate, perché all'interno sono filastrocchi, quindi ci sono dei versi, ci sono i versi che fanno gli animali, ma ci sono anche animali che sono diversi, perché già dalla copertina il pesce con le gambe che corre fuori dall'acqua è un po' diverso dal suo stereotipo, e tutti quelli che sono dentro sono, non so, c'è un elefante molto leggero che vola via con un palloncino, c'è una pecora gigantesca, c'è una farfalla con tre teste, e servono a fare una riflessione su che cosa significa per l'appunto uguale, che cosa significa diverso, e lo facciamo un po' con tutti quanti. Questi ultimi due, cioè la chitarra di Django e Garrincia, l'angelo dalle gambe storte, sono, la chitarra di Django è un albo illustrato di grande formato, mentre Garrincia è il graphic novel di cui vi parlavo prima. Però sono due testi biografici, cioè raccontano due storie vere. Una è la storia di Django Reinhardt. Conoscete? Django Reinhardt è stato un grandissimo chitarrista jazz. Suonava un tipo di jazz che viene definito jazz manouche. Manouche è il modo in cui i francesi chiamano i nomadi sinti. E lui era un sinti di origine. Era un bravissimo suonatore del banjo che suonava nei club parigini negli anni 20 del secolo scorso. A un certo punto, in una giornata, gli succedono due cose: una bellissima e l'altra terribile. Quella bellissima è che un imprenditore molto, un organizzatore di eventi, di serate molto famoso, lo va a cercare e gli fa firmare un contratto per una serie di serate dove deve suonare, quindi una cosa che gli darà molto prestigio e molti soldi. La cosa brutta è che quando poi torna a casa per festeggiare con sua moglie che è incinta, in quella notte il suo carrozzone prende fuoco. La moglie si salva, il bambino nascerà poi, ma lui rimane gravemente ustionato e in ospedale perderà l'uso di due dita della mano sinistra. Immaginate per un musicista, che sono uno strumento con il banjo, per dire la mano sinistra è una tragedia. Gli amici gli regalano una chitarra però, e dopo un attimo di perplessità, perché dice: caspita, il banjo ha quattro corde, la chitarra ne ha addirittura sei, come faccio io, che mi sono rimaste tre dita, a suonare? Qui scatta da un lato il talento e dall'altra una grandissima forza di volontà, per cui si reinventa un modo di suonare e diventa uno dei chitarristi più famosi della sua epoca, va negli Stati Uniti a fare una tournée con Duke Ellington, incide un sacco di dischi, se cercate su YouTube si vedono i video suoi di lui che suona con questa mano sinistra, dove in sostanza usa soltanto indice e medio, con una velocità e un modo di suonare veramente impressionanti. E questo album racconta per immagini e testo la sua storia. Garrincia ha un'altra storia simile. Garrincia è il soprannome di un calciatore brasiliano che brasiliano che giocava negli anni 50, tra 50 e 60, nel Botafogo, ma anche nella nazionale brasiliana, uno dei più grandi, dopo Pelé, qualcuno dice il miglior dribblatore della storia, lui giocava nel ruolo di ala destra. Cosa aveva Garrincia di strano? Era poliomielitico, aveva una gamba più corta dell'altra, di 6 cm, aveva il bacino tutto storto, tutto deforme, era strabico, e i medici gli avevano detto: ragazzo, tu pensa a qualcos'altro, perché giocare a calcio proprio non se ne fa. Le ultime parole famose: ha giocato in 3 campionati del mondo vincendo in 2. Nel 52, 48 e 52 se non ricordo male, e poi ha giocato anche comunque in un terzo campionato del mondo prima di ritirarsi, e qui a fumetti ha raccontato la sua storia. Queste storie ci sono piaciute proprio perché parlano di come una diversità, in questo caso fisica, in realtà può essere superata, ma non andando a fare dell'altro, cercando proprio di fare quello, perché la forza di volontà poi che può servire. Li hanno trovati dei messaggi molto, molto positivi e ci sono piaciuti.
Quindi ecco, questo vedete è un po' un contenitore vario per parlare delle diversità, non soltanto neurologiche ma anche fisiche in alcuni casi. I raggi sono la nostra colonna di saggi, quindi in questo caso non parliamo di ragazzi ma parliamo a insegnanti, psicologi, genitori, e sono tutti saggi sull'autismo, e sono tutti saggi che già erano pubblicati all'estero, importanti saggi stranieri che in Italia non esistevano ancora e che noi abbiamo deciso di portare in Italia perché ci sembrava che si sentisse un po' la mancanza. Adesso finalmente arriviamo nell'intersezione tra i due insiemi. In che senso la collana abbecedanze, che poi è quella del nostro Hengstitzer, in che senso questa collana sta nell'insieme? Perché da un lato è impaginata graficamente ad alta leggibilità, per renderla più facilmente leggibile a bambini dislessici, ma dall'altro ci parla anche di dislessia, e lo fa in modo divertente e accattivante. Questa collana non è nata subito. Avevamo l'intenzione di fare dei libri ad alta leggibilità, però mentre sull'autismo avevamo una competenza fin dall'inizio e nessuno aveva fatto altre cose come le nostre. Ad alta leggibilità c'era già un po' di roba in giro, quindi volevamo evitare di fare una cosa inutile, cioè se ci sono già degli altri libri fatti bene che funzionano, perché dovremmo farne anche noi? Se ci sono già altri editori che fanno libri, perché dobbiamo fare una casa editrice anche noi? Abbiamo scelto di farla perché questa collana, perché è importante che i ragazzi si parli di qualche cosa che li riguarda, secondo me. E questo significa già alta leggibilità. Io, che nella mia vita precedente e attualmente nella mia vita segreta, faccio anche musicista. Da un po' di anni fa amavo molto un gruppo che erano The Smiths, e c'è una canzone degli Smiths che si intitola Panic, che dice a un certo punto: bruciate quella discoteca e impiccate sto benedetto DJ, perché la musica che mette di continuo non mi dice niente della mia vita, non mi parla della mia vita. Io sono convinto che un libro che piace, per piacere, un libro mi deve dire qualche cosa della mia vita. Ovviamente non deve raccontare una storia, ma deve dire qualche cosa che mi fa risuonare dentro qualcosa, perché mi riguarda. Potrebbe essere un libro fantastico di fantascienza che parla di unicorni, ma in realtà quell'unicorno si riferisce a qualcosa dentro di me. Perché secondo me si perdono molti lettori nella fascia dell'adolescenza? Perché quando si è bambini si è alla scoperta del mondo, per cui si trova interesse in tantissime cose perché quasi tutto ci riguarda, è tutta una novità e andiamo a scoprirlo, poi magari lo lasciamo lì nel libro, però leggiamo. Da grandi, di nuovo, abbiamo anche, cioè tantissimi libri pubblicati, e abbiamo anche la capacità di andare a scegliere le cose che ci interessano di più. L'adolescente è quel momento in cui si è talmente rinchiusi in se stessi, perché si sta cambiando, si è in una fase, un vero frullatore, il mondo intorno comincia a trattarci da adulti, noi ci dobbiamo sentire adulti, in realtà non possiamo, e quindi siamo molto chiusi su noi stessi, e lì i libri invece molto spesso non parlano ai ragazzi di loro stessi. Qui lo preso un po' alla larga, alla lontana, ma è per dire che ci sembra importante fare ad alta leggibilità delle storie che parlassero di dislessia, per dire una cosa molto, molto importante: se sei dislessico non significa che sei stupido, e purtroppo molti dislessici finiscono per sentirsi stupidi pur non essendolo, perché sono due cose completamente diverse, perché si trovano costantemente in difficoltà perché qualcuno gli chiede di fare quelle cose che potrebbero fare se dislessici non fossero.
torniamo al concetto di normalità. Sembra che, siccome gli altri sanno leggere, allora per forza tutto debba passare attraverso la lettura. E se qualcuno con la scrittura, e se qualcuno ha difficoltà a farlo, non si ammette una modalità diversa di fare le cose. Come nel libro di Hank, per esempio, Hank cerca di fare il tema non scrivendolo, ma costruendosi il plastico delle sue vacanze. Perché lui ci prova a scrivere, ma assolutamente non riesce. Ma questo non significa né che non sappia niente sulle cascate del Niagara, perché anzi conosce un sacco di cose, né che non abbia voglia di farlo che sia pigro. E allora decide di farlo in un altro modo, cioè creare un tema vivente, poi sappiamo come va a finire, cioè la tragedia. E allora ecco, che arrivasse, che passasse questo messaggio, e che quindi anche il fatto di sentire parlare di dislessia avvicinasse alla lettura un bambino dislessico, ci sembrava molto importante. Ecco perché abbiamo cominciato a dare la caccia. Questo è un altro dei misteri dell'editoria italiana. I libri di Hank Pfizer sono rimasti per nove anni pubblicati vendutissimi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in tutto il mondo, e sconosciuti in Italia, perché non c'è stato un editore che ha pensato di pubblicarli in Italia, fino a che non siamo arrivati noi. Queste sono due serie. L'anno scorso ha cominciato a uscire anche un'altra serie, che adesso ha questi due titoli. Questo qui è il cosiddetto prequel, cioè Hank in seconda elementare. Quindi mentre in quarta comincia a capire, grazie al suo insegnante di musica, che i suoi problemi hanno un nome, che non è stupidità, ma è dislessia, quando è in seconda ancora non sa, comincia, siccome vede che gli altri sanno leggere un po' meglio, comincia ad avere queste difficoltà, però al tempo stesso ha anche una maestra che non è la signorina Adolf, ma la signorina Flowers, quindi è una che non sa benissimo di dislessia, però capisce che è anche un ragazzo particolare e lo seconda bene. Sapete che l'autore di questi libri è un personaggio che prima di fare lo scrittore di libri per ragazzi, e anche dopo, nel senso che lo sta ancora facendo adesso, fa l'attore, ed è in Italia famosissimo perché ha interpretato un telefilm che negli anni 70-80 era un telefilm di culto, cioè Happy Days, ed è Henry Winslow, il personaggio dell'attore che interpretava Fonzie. E adesso vi faccio vedere un video di 5 minuti dove lui, come autore, vi parla di che cosa fa, di perché scrive questi libri e che cosa ne pensa lui. Prima di farvi vedere il video, l'ultima copertina, l'ultimo uscito di questa serie, visto che anche qui dobbiamo differenziare un po' le fasce d'età, abbiamo fasce d'età 7-8 anni, che è proprio l'età del personaggio, ma anche l'età di lettura, 9-10 fino a 11-12 per Hank Pfizer, la serie principale, in questo caso invece dai 12 anni in su. E infatti, questo pesce sull'albero, se ce ne parlava prima perché l'anno scorso c'è stato un convegno ad Alba con questo titolo, un convegno sulla dislessia, organizzato dalla Fondazione di Rocca, ed è una frase attribuita a Albert Einstein che diceva: se giudichiamo un pesce dalla sua capacità di salire su, di arrampicarsi sugli alberi, quello passerà tutta la sua vita a credersi stupido, che è esattamente quello che facciamo con i bambini dislessici quando li giudichiamo in base alla loro capacità di leggere. In questo caso non è più l'autore, non è lo stesso, è Linda Modigliani, ed è un romantico, una protagonista femmina che si chiama Allie, che ha 12 anni ed è dislessica, fortemente dislessica. Anche qui vediamo moltissime delle sue difficoltà, ma anche poi il modo di risolverle quando ha la fortuna, che non è da tutti, di incontrare l'insegnante giusto. Questo libro è attualmente finalista del premio Andersen come miglior libro oltre i 12 anni. E adesso vi faccio vedere il video di Henry Winkler. Questo video è stato girato alla Feltrinelli di Milano, di Piazza Piemonte, nel maggio del 2013, quando l'autore è venuto in Italia per presentare il primo volume della serie,
cioè l'utilizzo delle cascate del Niagara a Salone del Libro. Abbiamo fatto una serie di altre presentazioni, proprio questa alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, che è stata fatta dalla F, la televisione della Feltrinelli.
Since the beginning, I am so appreciative of the Italian audience because they have been so supportive of me. I meet Italians everywhere, and no matter where, no matter what country in the world, we take a picture together because they love the font. True. Since 1974. Wow. I'm very old. These are my real teeth. If I only started to think about my responsibility, I would not be me. I would not do what my imagination tells me. And then I would be different. And then I would disintegrate. I don't feel a responsibility. No, my responsibility is to be the best I can be. As an author, if I don't make the children laugh, it doesn't go anywhere. My partner and I, if we don't laugh, out. The audience, when I'm an actor, if they don't enjoy it, out. That's my only responsibility. And to eat good food.
Perché Henry Winkler è l'autore perfetto per questi libri, perché lui dice che la conosce molto bene, in quanto ce l'ha in una forma molto, molto grave e molto profonda. Tant'è che da piccolo lo dicevano tutti che era stupido, i suoi genitori lo chiamavano cane stupido di casa, gli dicevano che non aveva mai ottenuto niente, che era fallito, a scuola ovviamente andava male, però lui ha sempre perseguito questo sogno di fare l'autore, che è riuscito a raggiungere perché è compensato da una serie di doti invece. Per esempio, mi ha raccontato una ottima capacità di memorizzazione e un'ottima capacità di improvvisazione. Per esempio, quando ogni lunedì mattina, durante la fase di lavorazione dei telefilm di Happy Days, si trovavano attorno a un tavolo tutti gli attori con il copione, con le loro battute, insieme agli sceneggiatori e al regista. E leggevano le battute della puntata per provarle prima di girare la puntata in modo da fare le correzioni della sceneggiatura. Per lui la cosa era abbastanza traumatica perché doveva leggere a volte 4-5 righe di testo ed era un problema. Per cui leggeva, si incesticava e un giorno ha fatto "Hey!" E lì tutti si sono messi a ridere, proprio gli sceneggiatori hanno tirato una riga e hanno sostituito a 5 righe di testo quando si dice "Hey!" Quello è fatto un'altra volta, quello che è diventato un segno distintivo, quello di risolvere le battute con "hey", ma anche grazie al fatto che aveva grosse difficoltà a leggere la sceneggiatura. Questo libro, Un segnalino in cerca d'autore, che è il primo della serie di Henker in seconda elementare, è uno dei più autobiografici. Lui prende sempre molto spunto dalla sua esperienza, però in questo caso stanno in classe, mettendo insieme la recita scolastica, che si svolge all'interno di una biblioteca e ciascuno dei ragazzi gli persona con un libro. E lui, con i suoi amici, decide che gli piacerebbe essere Acqua Mosca, che è un supereroe di un libro. Per cui si prepara questa parte insieme agli amici, il suo amico Frankie gli evidenzia tutte le sue battute, le riprovano, e il giorno in cui deve fare il provino a scuola con la sua maestra, dimentica a casa il suo copione, proprio tutto evidenziato. Per cui al momento, disastro, come aveva fatto la mia vita. La sua maestra capisce che appunto lui ha qualche difficoltà, lo chiama in distante e dice: "Guarda, facciamo così, ti faccio un po'. C'è un altro ruolo, c'è un altro personaggio, un personaggio molto importante, che è il segnalibro. Ed è molto importante perché deve tenere il segno in tutti i libri, in tutti i tuoi amici che faranno, che personeranno i libri." La caratteristica del ruolo del segnalibro è che è muto, quindi non ha neanche una linea di testo, deve semplicemente starsene con questo costume in scena. Ma la cosa che lui scoccia di più è che la parte che voleva lui la danno al suo rivale, che è Nick McKelty, il terribile Nick McKelty. Come va a finire poi? Beh, non voglio dire. Comunque no, in questo caso le capacità di improvvisazione e di simpatia di Enzo poi lo portano a riscattare dentro tutto lo spettacolo, perché succedono delle piccole catastrofi. E questo è un po' la vita di Enzo, che grazie a queste capacità attoriali effettivamente ha avuto il successo che sperava fin da quando era piccolo. A questo punto, come vi dicevo prima, abbiamo una sesta collana, che è una collana di giochi, anche questi pensati per essere giochi inclusivi, per ora ce n'è uno solo e attualmente veniamo in fase di progettazione un secondo che è molto interessante. Questo è un gruppo di società di quattro, in questi giochi quattro, da due a quattro giocatori, con moltissimi agevolatori, una grafica molto pulita per non confondere, e agevolatori sul meccanismo di gioco, mentre l'altro saranno delle tessere per fare dei disegni geometrici proprio. La prossima volta che mi invitate tra qualche anno ve lo vedete. E a questo punto ho già monologato tantissimo, mi piacerebbe così sapere se avete qualche domanda, qualche curiosità, volete sapere. So, voi
anche di qua.
Anche di qua. Da che cominciamo? Da chi è alzato la mano? Dimmi.
Come scegliamo i libri?
Allora, ecco, la scelta dei libri è una cosa abbastanza delicata per l'editore, perché considerate che noi, se pensate a un editore come, faccio un nome a caso, la Mondadori, Mondadori pubblicherà 1000 libri all'anno, cosa enorme, ci sono delle persone che li scelgono, però generalmente il criterio della Mondadori è bello, penso che possa vendere parecchio, quindi lo pubblico e lo scelgo. Noi di libri finora ne abbiamo pubblicati 36, quindi un numero molto più piccolo, quindi capirete che per scegliere un libro e metterlo dentro un gruppo così ristretto deve essere un libro che a noi sembra particolarmente significativo. Per essere scelto, intanto deve essere bello, perché a noi interessa semplicemente che si parli dei temi che ci stanno a cuore. Se se ne parla in un modo che non condividiamo, che non ci piace, che per esempio a volte c'è la tendenza quando si parla di temi come questi a fare delle cose strappalacrime, sfuggenti, le memorie di. Queste cose non le pubblichiamo, non ci interessa, deve essere sempre qualcosa che invoglia la lettura e lo fa in modo positivo. Quindi andiamo a cercare un po' queste cose, che stia chiaro un tema che in qualche modo si collega a quello che vogliamo dire e in più che sia soprattutto un bel libro. Da quali canali ci arrivano? Cioè, dove andiamo a cercare? E qui quasi ogni libro ha una storia diversa. Per esempio, i libri di Twitter, noi abbiamo saputo che della loro esistenza dalla stampa straniera, perché ne parlavano già quando ci siamo costituiti come società nel 2010, ne parlavano anche prima, non ce ne siamo accorti, anzi no, scusate, ce ne eravamo accorti quando abbiamo fatto il progetto nel 2008, che c'erano questi libri. E lì a qualcuno di noi è uscita la frase come sarebbe bello pubblicare i libri di Fonzi, ma senza crederci, perché non è che ti dici ok, adesso facciamo una casa editrice, nessuno di noi ha mai lavorato in editoria e pubblichiamo i libri di Fonzi. Per cui li abbiamo lasciati lì pensando che comunque qualcuno ci sarebbe arrivato. Sono rimasti lì per un po' di anni e quando poi abbiamo deciso di fare questa collana ci siamo messi alla caccia, perché il problema per pubblicare un libro straniero, che è stato pubblicato all'estero, è trovare chi possiede i diritti di pubblicazione, perché il meccanismo è questo. Henry, prendiamo questo caso per esempio, Henry scrive libri e quindi il ricavato della vendita dei libri, cioè quella percentuale che va a lui e alla sua compagna di nomina, in qualche modo deve arrivargli. Non è che il libraio vende il libro e poi tiene da parte un euro e lo manda a Henry Miller. La catena è un passaggio tramite editori e agenti. Quindi Henry ha un agente che lo rappresenta. Questo agente vende a un editore italiano, a uno solo, perché questi libri non li può pubblicare nessun altro, a uno solo il diritto di pubblicare il libro, e l'editore, che in questo caso siamo noi, poi pagherà i diritti d'autore a loro. Allora bisogna andare a caccia di chi è l'agente di Harry Pink. E immaginate un attore famoso come lui, non è che si tasca l'elenco telefonico per chiamarlo, quindi scusami, chi è il tuo agente. E ci abbiamo messo un pochino. Perché in questo caso l'abbiamo scoperto dalla stampa, abbiamo capito che ci poteva interessare, e poi ci siamo messi alla caccia di chi poteva venderci di questo. Questi libri invece li facciamo direttamente noi, quindi scegliamo le fiabe e poi cominciamo a lavorarci da zero per farlo diventare così com'è, mentre nel caso dei libri di Henry l'edizione italiana, che è molto diversa da quella americana, per l'edizione italiana abbiamo dovuto solo cercare l'illustratrice perché il testo c'era già. Poi ci sono le fiere, c'è una fiera, la fiera più importante del mondo per libri per ragazzi è quella di Bologna, dove ci sono editori da tutto il mondo. Quindi a Bologna ogni anno ci si incontra con gli editori stranieri che sanno che cosa pubblichiamo e quindi ci propongono dei libri che secondo loro possono essere interessanti per noi. Oggi c'è molto, si usa molto la rete, quindi si tengono d'occhio i siti stranieri, degli editori, ci si tiene in contatto, si vede che cosa è uscito e si cerca di capire se potrebbero andare bene per noi o meno. E poi soprattutto ultimamente, adesso siamo piuttosto conosciuti come casa editrice, ci sono degli agenti che rappresentano gli altri editori che quando esce un libro ci mandano, ci mandano una scheda riassuntiva e ci dicono: guarda, c'è questo libro, secondo me potrebbe interessarvi. Per esempio, Un pesce sull'albero ce lo ha mandato un'agenzia con cui lavoriamo parecchio ultimamente, ha mandato proprio la scheda e mi ha detto: santo, guarda, c'è questo libro, secondo me potrebbe interessare. Vuoi che ti mandi il libro, l'originale inglese, così te lo leggi, vedi? Ho detto sì, mandamelo, mi è piaciuto molto e l'abbiamo pubblicato. Quindi, però ecco, ogni libro ha un po' una sua storia. Un'altra storia bella è stata quella del riscatto di Dond. Il riscatto di Dond è un inedito che è spuntato qualche anno dopo la morte dell'autrice. E quando l'editore che l'ha pubblicato in Inghilterra ha dovuto proporlo a qualcuno in Italia, visto che noi avevamo pubblicato altri libri, l'ha chiesto per una cosa a noi e ci ha mandato solo il testo all'inizio, non c'erano ancora le illustrazioni. E quando ho letto il testo, a me è piaciuto tantissimo, però c'è il problema che se togliete le illustrazioni è abbastanza breve il romanzo da leggere, per cui mi domandavo come fare. Nel frattempo, prima che lui mi desse una risposta, mi è arrivato un altro email dell'editore straniero che mi ha detto: guarda che c'è anche un'illustratrice che è l'illustratrice perfetta per questo libro, che ci sta lavorando, appena ho qualche bozzetto ti mando. E allora ho aspettato e quando è arrivata la prima bozza di impaginazione siamo rimasti veramente molto colpiti, perché io trovo che una forza di questo libro sia il fatto che c'è un equilibrio bellissimo tra testo e immagine. Sono due cose che non potrebbero stare una senza l'altra. Sembrano non abbiano così, in realtà l'illustratrice, nemmeno lei ha conosciuto Siobhan Dowd. Però ha lavorato su questo testo in modo molto bello. E l'illustratrice, tra l'altro, invece l'ho conosciuta perché è venuta in Italia l'anno scorso per un festival che organizziamo a Crema, ed è una persona straordinaria, dolcissima, molto brava a lavorare con i ragazzi. E adesso sta lavorando un altro progetto molto, molto bello, che non so se pubblicheremo noi o meno. Mentre, ultima cosa, a volte sono proprio gli autori, per esempio Garrincha, il fumetto sul calciatore. L'autore è Antonio Ferrara, un famoso autore italiano che ha vinto più volte per il Andersen, che è uno scrittore e un illustratore, mi ha mandato una mail dicendo: ho questa proposta, ti interessa, la vorresti pubblicare? Era solo il testo e anche lì ci abbiamo discusso un po' su come farlo, e a un certo punto io da una parte, lui dall'altra abbiamo avuto la stessa idea, cioè facciamo un graphic novel. Lui mi ha mandato un messaggio quando io stavo per mandargli un messaggio dicendo facciamo un graphic novel, e ci siamo incontrati così, ed è venuto, il risultato è venuto questo qua. Sì. Dai lettori. Il libro più amato dai lettori, i libri in questo momento più amati dai lettori sono Enzizia, il piede cascata di Negara, non è tanto tutta la serie, perché poi spesso chi inizia il primo va avanti a leggere tutta la serie, e Il mistero dell'Antonale, quello che di cui vi parlavo prima. Sono quelli che stanno vendendo di più, e adesso invece in pochissimo tempo abbiamo esaurito la prima edizione del Pesce sull'Albero, due mesi fa, a fine gennaio, e siamo in ristampa. Quello è stato, ha avuto un inizio molto più rapido, un lancio molto più rapido di quello che ci aspettavamo, senza che saperlo avremmo anche stampato più poco invece. Il nome Uovo Nero. Quando si sceglie un nome, tutti i genitori lo sanno. La scelta del nome è un'operazione molto delicata, perché poi il nome resta attaccato e a volte i nomi marchiano anche per le persone. Noi abbiamo fatto tutta la fase di progettazione con un altro nome, perché all'inizio avevamo scelto un altro nome. Poi, due o tre giorni prima di andare dal notaio, io sono fatto così, che se c'è qualche cosa che, ma in tanti sono fatti così, se c'è qualche cosa che non mi va giù, sta lì, ma posso anche lasciarla lì per anni, a meno che a un certo punto non si crei il momento del bisogno. In questo caso abbiamo fissato l'appuntamento col notaio. A me questo nome che avevamo prima, che adesso non vi dico, sì, ma boh, ma sì, ma insomma, ogni volta che ci pensavo non era così. Quando poi abbiamo fissato l'appuntamento del notaio, mi sono messo a far funzionare il cervello e mi è tornato in mente che c'era una fiaba di Luigi Capuana, uno scrittore siciliano del secolo scorso, che mi era piaciuta, però era tantissimo che non la leggevo, per cui sono andato a riprendermi il libro, me la sono riletta e mi è venuto in mente che cosa mi piaceva di quella fiaba lì. E ve la racconto in due parole. Tanto per cominciare, prima vi racconto la fiaba, poi vi dico il perché. C'è una gallina e c'è una contadina. Tutti i giorni la gallina fa le uova, la contadina le prende, va al mercato, vende le uova, torna a casa, e così vanno avanti in armonia gallina e contadina, finché un giorno la gallina fa due uova, ma un uovo è bianco al solito e l'altro uovo è nero. La contadina fa, vabbè, li porta al mercato, l'uovo bianco lo vende subito, l'uovo nero non lo vuole nessuno. Allora torna a casa e va dalla gallina e dice: gallina, guarda, mi è rimasto qua l'uovo nero, non lo vuole nessuno, che ne faccio? E la gallina le dice: guarda, portalo al re. La contadina, obbediente, scrupolosamente, prende l'uovo nero, va dal re, al castello di Cisterna, va dal re e dice: maestà, vi ho portato un uovo. E il re: grazie, contadina, ma cosa ne devo fare? È nero, è un uovo nero, che cosa ne devo fare? E la contadina non sa cosa rispondere, torna dalla gallina. La gallina dice: guarda, torna dal re, digli che lo dia alla regina e che se lo covi nel seno. Allora la contadina torna, riferisce, lo dà alla regina, viene dato alla regina, cova nel seno, nasce un galletto. E questo galletto comincia a tormentare tutti quanti, giorno e notte, sai, chicchi ricchi dappertutto, non lo sopportano più, nessuno dorme più nel castello. La cosa continua con andirivieni, quindi che cosa dobbiamo farne, quindi che alla fine lo fanno a pezzi, lo cucinano, se lo mangiano e dalle pance e non ne possono più perché lo vomitano, questo si rimette insieme. Devi andare a chiamare la fata Morgana. Risultato finale. Alla fine il galletto si trasforma in un principe, il principe prenderà moglie, sposerà una principessa, e diventerà un regnante saggio, regnerà a lungo sul suo regno, sempre facendo chicchiricchi. Allora, primo, per tirare le fila di tutta questa fiaba, prima cosa, uovo nero, nome breve, però che già dà un'idea del diverso, perché le uova sappiamo che non sono nere. Un mondo che non è troppo serio, perché già usa uovo nero. Piccolo breve che resta in testa. La diversità. L'uovo nero è quello che non vuole nessuno, perché non lo vogliono al mercato, anche poi quando lo portano a corte iniziano, non vogliono nessuno perché il suo risultato, cioè il galletto, conviene guai, nessuno sa che cosa, come trattarlo. E quando non sanno come trattarlo, a chi si rivolgono alla fine, in ultima analisi? Alla gallina. Allora, qui ci piaceva questa cosa, cioè Vivi è un bambino speciale. È vero che ci sono i professionisti, ci sono gli insegnanti che devono saperlo trattare, ci sono gli psicologi con cui che devono seguirlo, però gli esperti più grandi sono i genitori, perché sono quelli che lo conoscono, sono la gallina per l'appunto, sono quelli che lo conoscono da sempre, che ce l'hanno sempre con loro, ed è importante che lavorino insieme tutti questi soggetti, e quindi il genitore viene visto anche come coterapeuta, proprio per ottenere migliori successi. Da ultimo, il fatto che alla fine il galletto continua a fare, anche dopo essersi trasformato in principe, il principe continua a fare chicchi ricchi, perché di dislessia, l'ho detto anche al momento prima, non si guarisce. Si impara a negoziare. Henry fa questo gesto di autismo, non si guarisce, però anche lì si imparano delle tecniche per riuscire a vivere meglio insieme agli altri, quindi per quindi si può diventare dei principi, regnare a lungo ma continuando a fare chicchi. Ci piaceva il fatto che dietro un nome così piccolo ci fossero tutte queste cose e loro anche adesso, anche se poi la gente non lo sa giustamente, perché resta semplicemente un nome, come quando vi chiedono ma tu perché ti hanno chiamato Marco? E perfetto, c'era il mio nonno che eccetera. Ecco, anche qui è un po' questo. Una mano. Dei nostri? Beh, allora, in fantasy non ne pubblichiamo, per ora non ne pubblichiamo. I più letti in assoluto sono i romanzi, insieme a questi. Questa serie, come vi dicevo prima, ha avuto un'ottima fortuna, la collana dei pesci parlanti, e adesso abbiamo superato le 20.000 copie complessive, mentre per esempio il mistero del Lontanai da solo lui ha già venduto anche più di questi numeri qui, perché era un libro per l'appunto che era molto, e anche la collana di Netflix sta venendo molto bene. In realtà molti editori, i grandi editori, generalmente fanno un libro e questo libro cercano di venderlo il più possibile nei primi 6 mesi della sua vita. Dopodiché lo abbandonano, magari non lo si trova più neanche in libreria, e dopo un po' va fuori catalogo. Noi cerchiamo di tenere nel catalogo, e quindi di tenere disponibili praticamente tutti i nostri libri. Per cui, a parte quelli che momentaneamente, come vi dicevo, per questi sono in ristampa, per il resto tutti sono sempre continuamente disponibili. Perché, come vi ho detto anche prima di decidere di pubblicare un libro, ci pensiamo e ci ripensiamo, perché deve essere proprio uno dei nostri, altrimenti piuttosto preferiamo non farlo. I principali scrittori con cui collaboriamo sicuramente Simone Daud, anche se appunto lei non l'aveva mai conosciuta, però una cosa che ci piace tra l'altro qui è che i proventi
come diritti d'autore di questi, dei suoi libri, vanno, lei negli ultimi giorni della sua vita, quando ha capito che il suo destino era segnato, ha creato una fondazione che porta il suo nome e che sostiene progetti di diffusione della lettura, di promozione della lettura tra bambini che vivono in aree disagiate. Per cui tutti i proventi dei diritti d'autore di questi libri vanno a questa fondazione, che è un'altra bella cosa che questa donna ha fatto negli ultimi giorni della sua vita. Adesso, mentre prima lavoravamo quasi esclusivamente con autori stranieri, quindi erano tutte traduzioni, adesso cominciamo invece a collaborare con autori italiani e ultimamente con un'autrice con la quale stiamo lavorando, collaborando molto bene, è Arianna Bambini, che è una brava illustratrice italiana che per noi ha già fatto tantissimi libri. Per noi ha fatto questo libro, che è un album illustrato, che si intitola Libri di Tutti, un album illustrato sul diritto dei bambini, ogni tanto anche di rischiare un pochino, perché oggi la tendenza è quella di iperproteggere i bambini in tutti i campi. Se c'è il sole vengono coperti, un parrucca, lampadino, la crema solare, eccetera. Se piove interminabile, il bastoncino fa il tuo colore. Però questo fa anche un po' perdere l'esperienza. Per cui l'idea di prendere un po' di pioggia, magari scoprire che si mette a giocare con lo zainere, sì, certo che sono lavatrice da fare, un po' di cose, però permette anche di conoscere il mondo in modo diverso, di fare esperienze che aiutano anche a crescere. E quindi liberi tutti, perché altrimenti poi si ha fa sempre, sempre iperprotetti, si ha paura a uscire dalle gabbie anche quando la porta, aspettate, si ha paura di uscire dalle gabbie anche quando la porta viene lasciata aperta, e invece al di là c'è la libertà. Lei ha un tratto molto, a parte che è una donna vulcanica, non so se la conoscete di persona, è una donna veramente piena di una gioia e di una positività enorme, alta, bionda, però è molto poetica nel modo di raccontare le cose, per cui qui le linee di testo sono proprio un no e un sì, il testo è pochissimo, per raccontare molto bene. Quindi diciamo che gli autori principali che ci sono Ferrara, c'è stato Giussi Sileri, che è l'autore della chitarra di Django, che è uno dei scrittori da ragazzi più famosi in Italia attualmente e con cui abbiamo in cantiere altri progetti, per ora sono questi.
Che domanda c'è? C'è una domanda?
Perché nel scatto di donne ci sono così tanti disegni? Poi l'avevo già detto prima, però questa scelta di aggiungere questi disegni per spiegare il testo, hai detto che è collegato?
Sì, allora, devo dire, è un'esigenza innanzitutto editoriale, perché qui ci siamo trovati di fronte a un testo che emerge da non so dove, di una scrittrice che non è più in vita, e di una scrittrice importante però, quindi non si può non pubblicarlo un testo così, anche perché tra l'altro è bello, racconta una storia di una validità universale e molto bello. Però è un testo breve, quindi con un testo breve così, che senza illustrazioni viene 30 pagine, che cosa ci fai? Proprio dal punto di vista editoriale, che librino viene? Viene un opuscolo che sembra il nostro catalogo, e come fai a metterlo in vendita? Tra l'altro ci sono i libri troppo piccoli, tutta una serie di problemi. Uno, prezzo di copertina, cioè devi mettere un prezzo basso, ma due, c'è anche il problema che quando viene messo in posta non c'è nemmeno lo spazio
per spiegare il titolo del libro, per cui scompare. E se un libro scompare in tre, nessuno lo va ancora fuori per comprarlo. Allora bisogna renderlo un pochino più grande, e una tecnica per renderlo un pochino più grande è quella di metterci delle illustrazioni. Però a parte queste che sono proprio considerazioni puramente editoriali, c'è un discorso legato al tipo di storia che viene elaborata. Questa è una storia che, sì, è una storia immaginaria, che sta in un passato un po' mitologico, con questi dei, che come tutti i passati mitologici è un po' sospeso in questo generico passato senza tempo. Non possiamo dire, è una storia di due secoli fa, due millenni fa, potrebbe essere uno o l'altro. Non, è un po' come quando pensiamo ai miti greci. I miti greci, se noi pensiamo a Zeus, altro pensiamo a Zeus nell'anno 700 a.C. Zeus è Zeus, è nel passato, in questo passato della mitologia. E allora, un testo di questo tipo pubblicato oggi ha bisogno di essere in qualche modo attualizzato, un po' concretizzato, altrimenti si rischia di dargli una connotazione un po' troppo astratta, un po' troppo perso in qualche passato. E il fatto di prendere un'illustratrice così, anche in questo caso definirei poetica, delicata, con queste ambientazioni molto sognanti, cioè quel paesaggio con le campagne, che è bellissimo, ci sono le immagini delle figure. Io ho visto i quaderni di schizzi utilizzati per fare gli studi dei personaggi, sono tutti veramente molto belli, ci sono delle illustrazioni che poi non sono finite nel libro, molto belle. Questo lo ha reso, dal mio punto di vista, un oggetto più completo e ha arricchito di ulteriore poesia visiva quella poesia che c'è nel testo della Dario. Per cui, ecco, la quantità di immagini è stata per accompagnare la narrazione con questo tipo di illustrazione. Io continuo a trovare un libro molto bello, tra l'altro viene da un'immagine che ha una struttura circolare, cioè finisce come iniziato con l'uccello, il nostro nervo che ritorna e finisce sempre sul venire, c'è questa zoomata iniziale che parte dal mondo che vola via, passa sul promontorio, mostra da lontano e si avvicina per mostrarci l'arma. Sono tecniche anche cinematografiche che dove i fotogrammi sono immagini di giro. Quindi la reso un po' più accessibile, perché è una storia che se non avesse immagini sarebbe veramente difficile da costruire, difficile da costruire. Ancora più di come adesso. Da quest'anno ne arrivano 10, più i libri di Camilla, che quest'anno, di cui quest'anno ne usciranno 3. Fino all'anno scorso ne abbiamo fatti 6-7 all'anno, infatti in 6 anni ne ho fatto 36 libri in totale. Poi da quest'anno abbiamo deciso di darci dentro e pubblicarne un pochino di più, anche se un piccolo editore come noi più o meno fa 10 titoli, 15, 20 qualcuno. I nostri amici più o meno hanno questa apertura, c'è questo numero di novità. I prossimi progetti. Allora, uno è questo libro di Camilla e l'altro che conoscete è andare avanti nella serie di Jan Zitzer e andare avanti nei libri dei pesci parlanti. Adesso stiamo lavorando al primo volume di una trilogia molto appassionante. È una trilogia, tre libri che sono uno seguito dell'altro, che parla di due ragazzi. Il primo libro inizia con la morte del padre, quindi non mi piace perché muore il padre del protagonista in un incidente stradale, ma lì si scopre
quasi subito, quindi non vi anticipo, non faccio nessuno spoiler, come si dice, si scopre che il padre non è morto accidentalmente, ma è stato ucciso. Ed è stato ucciso perché c'è un grande complotto, ma che non è un complotto che è iniziato oggi, non è un complotto che è iniziato un anno fa, ma un complotto che è iniziato migliaia di anni fa, tra quelli che vogliono i libri e che quindi vogliono che l'umanità diventi migliore attraverso la lettura, la conoscenza, la cultura, e quelli che invece vogliono tenere gli uomini in ignoranza cercando di distruggere i libri, di bruciarli e di impedire che gli uomini possano leggere. E questi ragazzi si vengono a trovare casualmente a scoprire che il loro padre era uno che lottava per difendere questi libri. E sono tra video molto d'azione, molto movimentati, molto interessanti, perché succedono un sacco di cose belle e dolute. Perché così. L'attrice, Marine Cartelon, è francese. L'ho letto sempre da me, attualmente sono pagina 100 di un libro di 300 pagine circa, ed è prevista l'uscita per fine giugno, del primo volume. Il problema è che se metti il salone del libro che poi sono giorni e poi non si tocca con tutto, quindi... Però fine giugno il libro c'è, garantito. E un secondo, sempre sui progetti, e stiamo lavorando a questo altro gioco che è molto interessante, perché è un gioco per disegnare con delle tessere quadrate, accostandole, creando dei disegni molto interessanti, che stiamo collaudando, perché come abbiamo fatto con il pesci parlante, come abbiamo fatto con il nostro gioco Kickerill, come abbiamo fatto con i libri di Antit, prima di andare in stampa, tutti questi materiali sono collaudati nel polo neurofigliatria di Tudero di Crema, il famoso polo diretto da Enza. E collaudati vuol dire che le cose funzionano ok, ma le cose che non funzionano le aggiustiamo e cambiamo. In questo caso lo stiamo sperimentando proprio in questi giorni e sta dando dei risultati sorprendenti, che veramente non mi aspettavo. E quindi ecco, tornare a fare anche qualche cosa che proprio libero non è, anche se in allegato ci sarà anche illustrato per mostrare un po' per raccontare una storia con l'uso di queste tessere. E poi già sono un po' delle prossime novità. C'è una mano? Quanti libri traduco? Finora nella mia vita ne ho tradotti 16, se non ricordo male. Comunque potete, c'è scritto nel catalogo, poi ho tradotto io per contarli. Sono 9 di queste collane, 10 per pescire sull'albero, e 5 della round, e fa 15 perché me ne risultano 16. Ma io sono laureato sulla mia politica, con una tesi sulla discriminazione razziale e sessuale nel mercato del lavoro. Poi ho un diploma nel conservatorio e una seconda laurea in musicologia.
Infatti, le lingue sono una passione.
Faccio editore, sì, adesso. Le lingue sono una passione, ma anche l'attività di traduzione. Ho cominciato a fare il traduttore per caso, perché quando si è in una piccola casa editrice all'inizio ci sono poche risorse. C'è quello che dice, ma guarda, questa cosa ci posso provare io, vediamo come viene. E io ho detto alle mie socie, se volete ci provo. E l'ho fatto con il Ministero del Londonario, che è stato il primo romanzo che ho tradotto, quindi non sono un vero traduttore. Sì, più che fare corsi sono andato a chiedere consiglio a traduttori che fanno di professione, quindi mi hanno passato qualche strumento del mestiere, però quello sono
costruito io.
E noi, ecco, una caratteristica di Uovo Nero che ci differenzia un pochino da, anche da altri piccoli editori, è che noi internamente facciamo tutto tranne la stampa. Quindi la grafica, la paginazione, l'ufficio stampa, la traduzione, a parte le traduzioni dei saggi, per esempio, le abbiamo affidate a traduttori esterni, anche per ragioni di tempo, però tutto il resto lo facciamo proprio noi direttamente. Mentre molti, per esempio, l'impaginazione l'affidano a un grafico esterno a cui rivolgersi, noi facciamo. Che acquistano i nostri libri, sì, con cui abbiamo una collaborazione diretta proprio di verifica dei materiali, no, però vuol dire che questo per ora ci basta, anche perché il numero di ragazzi che lo frequentano è già un buon campione. Sì, noi cerchiamo di farci conoscere il più possibile, anche andare in giro a parlare della casa editrice, quello che facciamo fa parte del nostro lavoro, proprio perché senza, sì, ci sono i nostri promotori, la rete dei promotori che vanno in libreria, però un promotore in una libreria presenta in un unico giro i libri di Uovo Nero e quelli di altri 100 editori, quindi alla fine. No, però anche proprio che il libraio sappia e conosca, è già una cosa.
Le librerie sono difficile trovare
chi sa consigliare
nella maniera
più. Le librerie che fortunatamente, non per purtroppo vuol dire perdita di posti di lavoro, però che si creano in un altro modo, fortunatamente sono arrivate al massimo e hanno iniziato una fase di declino, proprio perché si sono trasformate il supermarket del libro, non ci sono librai competenti. Se io devo andare in una Feltrinelli o in una Mondadori, per fare un esempio, chiedere un libro e avere come tutta risposta quello che si mette al computer a vedere se ce l'ha nel magazzino e magari non conosce nemmeno il titolo o il nome dell'autore, me lo chiede tre volte, me lo ordino su IDS da casa e me lo faccio arrivare nuovamente. Il libraio è un'altra cosa, il libraio dal mio punto di vista è una persona alla quale io vado e dico: guarda, mi piacerebbe un libro ambientato in Francia, che un giallo, e questo comincia e mi dice: guarda, c'è questo, poi alla fine me ne fa comprare uno ambientato in Irlanda. Meglio, cioè, mi fa conoscere una cosa importante, dove deve capire il cliente, ma deve conoscere i libri che presenta. E stanno però nascendo molte librerie indipendenti, anche molte librerie indipendenti per ragazzi che lavorano molto bene. Quindi per fortuna c'è quest'altra componente. Io me ne sto accorgendo perché ultimamente Fastbook, che è un grossista di libri a cui si rivolgono molte librerie, sta organizzando in tutte le sue sedi degli incontri a cui partecipiamo tre editori, che sono io, Vada Libri e Topi Editori, tre editori per ragazzi. E facciamo questi incontri con i librai a cui partecipano 80-100 librai per incontro e scopriamo che i librai veramente sanno poco, ma non per colpa loro, perché d'altra parte ho anche altre cose da fare che non semplicemente andare a guardare tutti gli editori, ma perché l'informazione che viene passata dai promotori è limitatissima. Per fortuna internet aiuta, ci sono i social network che aiutano, ci sono dei blog ben fatti da persone competenti che presentano, che parlano dei libri, che fanno le recensioni, quindi in questo modo un po' si risolve la cosa, però l'informazione è sempre molto superficiale se non c'è questo. Mentre avere un editore che racconta il suo progetto è sempre per il libraio qualcosa di più. Perché sa anche come collocare il libro, anche i prossimi, una volta che spero anche voi che il libraio non siete, c'è qualche libraio. Quando fra un anno o due vedrete un libro uovo nero, direte, perlomeno sapete come collocarlo, vi immaginate più o meno quali temi tratterà, da che parte sta dei due xeno, se sta nell'intersezione, insomma. È già un modo per collocare le un'idea, magari tiene anche la curiosità di guardarlo, di aprirlo e di leggerlo.
D'ora in poi la nostra missione è quella di andare a informare i librai. Tra l'altro noi abbiamo anche la registrazione che metteremo sul sito, per cui chi non era presente oggi potrà ascoltare tutto e magari scrivere anche le slide. Noi la ringraziamo.
Grazie a voi.
Io tipo già i soldi qui pronti per la bambina.
Questo del peperoncino o quello il primo?